Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Stasera vogliamo dare prima di tutto il benvenuto a Sua Eccellenza Athanasius Schneider. Il nome in Ghana, anche perché è nato in Kyrgyzstan, Asia centrale, dai genitori tedeschi che furono deportati. Diamo il benvenuto a Sua Eccellenza perché stasera, oltre una riflessione, diciamo, intelligente dal punto di vista teologico, ci darà anche un racconto di un'esperienza vissuta a riguardo della Eucaristia. Non è soltanto una riflessione, perciò, sulla Sacra Comunione, ma ci vuole anche raccontare un'esperienza di vita, un'esperienza che anche oggi anima questo suo muoversi. Anzi, mi ha detto che sta facendo un lavoro missionario in questo momento, non ha mai girato tanto in vita sua. Io lascio questi racconti a Sua Eccellenza. Quello che mi sembra importante da captare e da accudire durante il corso della sua presentazione e anche delle domande e delle risposte è l'importanza di questo atteggiamento interiore. Oggi si direbbe che siamo tutti mendicanti del cielo. E perciò alla base di tutto il discorso c'è questa umiltà, questa relazione filiale che spesso dimentichiamo quando andiamo a ricevere la Eucaristia. Pensiamo tanto al nostro prossimo, a chi ci sta accanto, ma dimentichiamo il punto centrale che poi ci aiuta a conoscere il prossimo, ci aiuta ad amare il prossimo. Credo che sia estremamente importante ricordare sempre, è la liturgia che ci insegna come amare, come essere figli di Dio e fratello del mio prossimo. E perciò voglio subito passare la parola ringraziandovi per la vostra presenza stasera. È venerdì e sappiamo che per molti italiani venerdì è il giorno e la sera prima di sabato. E sabato significa il riposo, fare le cose che non si fa durante la settimana. Perciò è anche un sacrificio che voi fate stasera, ma è un sacrificio che vi arricchirà sicuramente, come ci ha arricchito soltanto stasera a tavola nei suoi racconti insieme con noi. Abbiamo già appreso tanta testimonianza di una persona che è innamorata da Dio, ma soprattutto è stato mandato da Dio a farci capire quanto davvero Dio ci ama e anche a quanto è importante esprimere questo amore attraverso la fedeltà della fede e la fedeltà di questo amore che ci è dato in dono. Eccellenza, a lei la parola e grazie di nuovo.
Grazie Padre Abate per questo vostro invito e vostra ospitalità nella vostra abbazia casa, sono molto felice di essere qui, già che la conosco da alcuni anni già. Vogliamo oggi insieme riflettere su una realtà che è la più centrale nella nostra vita. Io direi che è la più importante e centrale in tutto il mondo, in tutta la storia. Anche qui oggi è nostro Signore Gesù Cristo, che Lui è più importante. E sembra che nei ultimi decenni, questa crisi generale che viviamo oggi dentro della Chiesa, che non è più un mistero, è un'evidenza. E negare questo sarebbe di chiudere gli occhi. Una crisi generale della fede, che quasi mai in questa dimensione universale è stata nella storia della Chiesa. Si parla di Gesù tante volte, ma si dimentica che Gesù Cristo è reale. Non è soltanto una parola, un'idea, ma reale, che Lui si è incarnato e che Gesù Cristo chi è? È la seconda persona divina. È la persona divina che ha unita a se stessa la nostra natura umana. Vero Dio e vero uomo, ma con la personalità divina. La persona divina è tremendo. E si è fatto carne. È concreto. Che significa incarnazione? E si è fatto carne concreta, visibile. È rimasto tra noi. Anche concretamente e visibilmente. Adesso per gli occhi della nostra fede. È rimasto nel mistero dell'Eucaristia, che Lui stesso ha inventato con suo cuore divino. Questo soltanto poteva fare essere un'invenzione divina, l'Eucaristia, dove Lui si è fatto, dove continua l'incarnazione e dove Lui continua a vivere qui in questa terra. Nostro Dio non ci ha lasciato e Lui è concreto. Così concreto che è presente realmente, sostanzialmente, nella piccola ostia consacrata, dove? Nel tabernacolo. Questo è il nostro cielo qui in terra già. Abbiamo il paradiso e dimentichiamo che abbiamo il paradiso qui con Gesù nel tabernacolo. E come oggi si trova il tabernacolo? Nelle nostre chiese, spesso in uno stato lamentabile, si mette il tabernacolo spesso all'angolo, è orribile. Se noi crediamo nell'incarnazione, crediamo. Se crediamo che qui è Dio, non un'idea, una parola, è Dio. Incarnato, et verbum caro factum est, e si mettiamo in ginocchio, e abbiamo visto la sua gloria, adesso nella piccola ostia, e abbiamo messo questa gloria divina che è con tutta la realtà presente nella piccola ostia, tutta la divinità. E abbiamo la messa all'angolo, al lato, nella periferia delle nostre chiese, tante volte. È realmente triste. Dov'è la fede nell'incarnazione? E al posto del tabernacolo del centro, che era sempre, abbiamo messo la sedia del sacerdote. Che cambio? Un uomo peccatore è preso il posto del Dio incarnato nella piccola ostia. Quale fede? Dobbiamo essere conseguenti della nostra fede, altrimenti abbiamo una fede soltanto nella testa, una fede eucaristica completamente teoretica, teoria, senza incarnazione. Cristo non è più concreto, visibile, il suo trono non è più visibile qui sulla terra, ma lui è stabilito il suo trono nel tabernacolo, nelle nostre altari. Qui batte il suo cuore vivo. L'ostia non è una cosa morta, per carità. L'ostia consacrata non è una cosa morta, è vivissima, perché là batte il cuore eucaristico di Cristo, nostro Signore, con tutta la splendore della sua divinità che lui ha velato, perché altrimenti siamo scacciati quando vedremo la sua gloria. Lui si è velato nell'ostia, ma questo non ci dà il diritto a nessuno, né al vescovo né al papa, a nessuno, di mettere Cristo al lato, perché lui si è velato nell'ostia piccola, si è nascosto, si è fatto piccolo, piccolissimo. Questo non è un argomento che noi trattiamo lui con superficialità, con banalità, e ci mettiamo noi o la comunità o noi nel centro. Questo non è la fede cattolica, non è cristiano, non è la fede nell'incarnazione. Potete dire che volete, non è. È una fede difettuosa nell'incarnazione, una fede di testa, nel fondo protestante, agnostica. Affermiamo, credo nella presenza reale, sostanziale, credo, ma come tu ti comporta? Come tu tratti questa realtà? Se tu tratti meglio una persona importante, se vieni un presidente, se vieni il papa, nessuno lo mette la sua sedia all'angolo, no? Nessuno. Ma il papa è, con tutta la reverenza, un uomo mortale, non è Dio. Ma il nostro Dio incarnato, presente con tutta la Maggestà divina nel piccolo ostia, mettiamo tranquillamente al lato. Lo trattiamo tranquillamente come cibo ordinario, prendendolo con le nostre dita, mettendo se stesso nella bocca, non curando che si possono perdere i frammenti che cadono realmente giù continuamente. E sono calpestati poi? Nostro Dio è in ognuno piccolo frammento, è Cristo intero. E questo è dogma della fede, dogma, perché se noi crediamo nel dogma dobbiamo comportarci conforme il dogma. O dobbiamo essere così sinceri di dire: non credo più che in questo piccolo frammento è il Cristo totale. E poi posso capire che voi prendete l'ostia e se cade i piccoli frammenti non c'è male. C'è male perché il Cristo l'ha. E pensiamo che queste cose sono secondarie. Prendere l'ostia in mano o no, o esporre nostro Dio incarnato esporlo a una perdita di massa, di frammenti in tutte le chiese, che questo è secondario, impossibile. Dove è la nostra fede? Che mi dicono spesso a me, perché lei ha scritto questi libri? Sono cose secondarie, prendere in mano o in bocca. Non è secondario. Perché, ripeto, in ognuno piccolo frammento è Cristo, il Cristo vero. È un fatto che non si può negare, che con ogni comunione in mano si perde qualche particolo. O si cade giù, che non si vede, ma se cade, cade. O si è attaccato alle due dita, che si prende, o alle palme della mano. Così almeno tre posti di pericolo tra sacerdoti e comunicanti, perché non si usa più il piattino dove si può cadere e vedere, e poi nelle palme della mano restano alcuni, o nella dita, e nessuno prende attenzione oggi. Ma questo è un fatto. Per esempio, nel Kazakistano, grazie a Dio, abbiamo la comunione soltanto in ginocchio e in bocca, e abbiamo sempre, usiamo il piattino, è prescritto, e dappertutto, quasi dopo ognuna comunione, io stesso vedo nella patena qualche particoli, nella patena, nelle mie messe in casa, quasi sempre vedo o un particolo o piccolo. E se non sarebbe là la patena, dove sarebbe questo particolo? Giù? E poi calpestato? E questo è secondario. Cristo incarnato, calpestato, e nessuno dica niente. E tutti dicono continuiamo così, non c'è problema, tutto è secondario. E mi accusano di essere scrupoloso. Che cosa? Se i vostri tesori, se voi avete un tesoro prezioso, e qualche parte piccola di questo tesoro si perde, lei non dirà che questo è secondario, no? Tutti custodiscono bene, no? I suoi tesori, il suo denaro. Se si perde 100 euro, 1000, nessuno dirà questo è secondario, no? Che è mia proprietà, devo custodirla. Ma quando si perde un frammento eucaristico, che è più valore che 100 euro, 1000 euro, dicono, sono cose secondarie. Sì, si dicono, mi dicono sacerdoti, i vescovi, cose secondarie. Ma io poi penso che se questo sacerdote e vescovo, se si perdono qualche denaro del suo tesoro, lui non dirà che questo è secondario, mai. O si perderà una parte del nostro corpo, anche piccolo, è dolore per noi, no? Ma quando si perde questo fragmento del corpo di Cristo, e siamo così indifferenti, e lo esponiamo anche non soltanto alle perdite dei frammenti, a sì, essere calpestato, ma anche al robo, al furto delle osti, che oggi si commette in massa. Furto è un business mondiale, un business di rubare osti consacrate per fini sacrilegi satanici. E noi lo esponiamo così facilmente, con la mano si può prendere così facile. Perché non fare tutto possibile per evitare la perdita dei frammenti? Perché non evitare tutto il possibile per fare più difficile per rubare? Ostia, questo sarebbe mettere direttamente in bocca, con il patena. E dalla bocca togliere è più difficile, come la mano, rubare, è evidente. Perché non fare questo? Se per noi l'Eucaristia, l'ostia sacra, è realmente Cristo, per questo io ho detto, non è una cosa la comunione, è chi è la comunione, non che cosa è la comunione, sarebbe sbagliato, ma chi è la comunione, chi? Se per noi ognuna comunione, ognuno frammento è Cristo, totus Christus, e incarnato, realmente presente, substanzialmente presente. Se crediamo nel dogma della transubstanziazione, che non è più pane per niente, è totalmente corpo di Cristo, ognuna parte. Se crediamo in questo, dobbiamo cambiare nostro come ci comportiamo. Dobbiamo. Non possiamo continuare con questa tremenda banalizzazione del Santissimo Sacramento, del nostro massimo tesoro che abbiamo qui sulla terra. E non possiamo. Dobbiamo di nuovo ritornare a quel modo più sicuro, sicuro, anche più sacrale dal punto di vista della fenomenologia, perché quando prendo così, come io prendo dalla tavola una cosa e mi metto me stesso alla bocca, no? Questo gesto stesso già è una autocomunione, anche se il sacerdote pone sulla palma della mano, no? Poi tu stesso ti prendi della tua propria palma della mano, tu stessi ti colloca, ti mette nella bocca. Questo mai è stato nella storia della Chiesa, questo è un gesto profano, ma che il sacerdote ti mette la ostia in bocca, questo è non è prendere il cibo ordinario. Voi non prendete cibo ordinario nella vostra casa o nel ristorante e lasciando che un'altra persona vi mette tutto il cibo nella vostra bocca. Questo si fa con chi? Con i bambini che non possono stesso prendere. Quindi è un gesto non profano, è un gesto speciale, un gesto di bambini spirituali, e noi dobbiamo essere bambini. Se non vi tornate bambini, non entrerete nel regno del cielo. E dove siamo più bambini che nel momento della comunione? Nel momento di ricevere, non di prendere, ma di ricevere il dono massimo. Questo è il momento più espressivo del nostro essere bambini davanti a Dio. E questo gesto visibilizza questo, che siamo bambini. Lasciarci cibare dal sacerdote che è Alter Christus, Cristo. Questo è così evidente e possibilmente in ginocchio, perché prostrarsi davanti alla maestà divina qui in questa piccola ostia è ogni volta un gesto della fede, della confessione molto espressiva, mettersi in ginocchio. È così stato 1000 anni nella Chiesa. E perché hanno cambiato questo? Che hanno prodotto così frutti, così sicuro, così sacrale, che lo Spirito Santo ha, come si dice, sviluppato nella Chiesa, e poi con un colpo hanno tolto questo e introdotto una cosa completamente ordinaria, banale, con il pretesto certamente di essere più antico, ma non è verità, è completamente non consistente dei documenti storici. È stato un attacco fondamentale, frontale, la introduzione della comunione sulla mano contro Cristo, la sua santità, in maestà e sacralità nella comunione. Per questo considero questa pratica della comunione sulla mano è la piaga più profonda nel corpo mistico di Cristo di oggi, la piaga. E non sarà nessun rinnovamento della Chiesa duraturo se non cominciamo a sanare questa piaga profonda della comunione sulla mano. Non sarà. Sì, saranno forse qualche forme che sembra rinnovamento, ma non. Perché? Perché la Santa Comunione è Cristo e l'Eucaristia è il cuore della Chiesa. E se non cominciamo a curare e sanare il cuore, tutto il corpo è fragile. Tutto il corpo è fragile. E dobbiamo cominciare. Ognuno comincia, secondo le sue possibilità, di venerare Cristo nell'Eucaristia, non soltanto interiormente, con anima nello stato della grazia, che è evidente e necessario, ma anche corporalmente, perché siamo corpo e anima e spirito. Dobbiamo venerare Dio secondo la nostra natura che Dio ci ha dato, e Dio domanda nella Sacra Scrittura di venerarlo anche con il nostro corpo, con gesti, con inginocchiarsi, prostrarsi, eccetera. E dobbiamo di nuovo mettere Cristo nel centro delle nostre chiese e cappelle, riportarlo dalle periferie dell'angolo dove abbiamo lo messo al centro delle nostre chiese e cappelle di nuovo, metterlo sul suo trono divino nel tabernacolo e metterlo il centro, fare il tabernacolo il centro vero, pulsante di ogni cappella, di ogni comunità, di ogni parrocchia, di ogni chiesa e poi di tutta la nostra chiesa cattolica su tutto il mondo. Cristo nel tabernacolo, il cuore divino, pulsante e vivo tra noi. Grazie.
Eccellenza, grazie per questa testimonianza, ma anche per le sue parole, che possono sembrare, suonano forte, perché è davvero tanto tempo che non sentiamo tanta fede e anche tanta insistenza a riguardo della Eucaristia, che è fonte e culmine della vita cristiana, ce lo insegna perfino il documento del Vaticano II. Ma se è fonte e se è culmine della vita cristiana, e cioè se è la forza centrale, è il cuore della fede, davvero perché lo abbiamo nascosto in qualche cappella laterale o addirittura in certe chiese nuove che troviamo non soltanto in Italia ma in altre parti del mondo, è invisibile. Un cristiano che entra nella chiesa ha bisogno di trovare una mappa o qualcuno che lo indica dov'è, perché perfino questa famosa candela rossa che indica la presenza di Gesù Cristo non si trova quasi più nelle nostre chiese. E di conseguenza, se noi trattiamo Gesù Cristo così, immaginiamoci con quale liberalità ci trattiamo il nostro prossimo. Se non abbiamo il rispetto e l'amore per colui che ha creato il mondo e ha creato tutti noi, come possiamo pensare che il mio prossimo o io addirittura posso avere questo rispetto, questa cura e anche questa responsabilità. Perché la famosa domanda che sentiamo dal libro della Genesi in poi, dove sei, è una domanda che dobbiamo fare tutti noi. Dove sei? Dove sei? Ma per poter riconoscere il fratello e avere quell'amore che Cristo ha per noi, bisogna cibarsi di Lui, ma non solo cibarsi, bisogna avere anche tanta cura e tanta attenzione. E credo che tutti noi abbiamo sperimentato almeno una volta che i particoli dell'ostia davvero rimangono spesso nelle nostre mani. Sua Eccellenza è un grande studioso di patrologia, padre della Chiesa, e ci raccontava stasera in macchina, mentre stavamo venendo qui all'abbazia da Firenze, che questa attenzione, questa cura che dobbiamo avere verso Cristo eucaristico è la cura di non di sottomissione, ma di obbedienza, di amore, di rispetto, e che davvero è il corpo che si manifesta anche attraverso la sua gestualità, questo amore. L'amore è incarnata per il cristiano, non è un semplice pensiero di bontà o una buona intenzione, ma è intenzione e pensiero che si manifesta attraverso tutto il nostro essere. Perciò io la ringrazio personalmente, ma sono sicuro che noi tutti la ringraziamo per la sua testimonianza. Adesso so che diversi di noi abbiamo delle domande da farlo, e non direttamente sulla Eucaristia, anche se questo è al centro delle nostre domande, ma anche sulla sua vita, su di lei, Eccellenza, perché sappiamo che la sua vita è stata davvero una vera avventura, ma non un'avventura umana, un'avventura di fede. La sua famiglia è stata deportata, ha sofferto, è stato battezzato in clandestinità, ha vissuto la sua fede nei primi anni nella totale clandestinità. Ma lasciamo che lui ci racconta questo, aprendo poi alle vostre domande. Forse sono proprio le domande che possono farlo parlare e testimoniare una fede davvero, davvero vivo, perché il suo discorso è un discorso forte, perché la sua fede è altrettanto forte.
Io ho avuto la grande grazia di Dio di essere nato e cresciuto in una famiglia profondamente cattolica, e così che posso dire che ho ricevuto la fede cattolica con il latte materno. Questo considero la grazia più grande della mia vita, più grande che il sacerdozio, che il vescovato. La fede pura cattolica, integra, questo che mia madre mi ha dato, e mio padre, e mie nonne, tutti, considero un grande dono di Dio non meritato. Ogni giorno sono più cosciente di questo. Questa fede cattolica così naturale, questo senso della verità, della chiarezza della fede cattolica, che ho già da bambino praticato e sentito nella mia famiglia. Mi ricordo uno dei più belli ricordi della mia infanzia, durante la clandestinità. Non c'erano sacerdoti, i sacerdoti c'erano, ma erano nelle prigioni o nei esiliati. E abbiamo vissuto senza sacerdoti, ma sapete che la fede era così forte nelle famiglie, che io ho ricevuto il catechismo nella famiglia, il catechismo bono, tradizionale, cattolico, semplice, che mi ha fatto un fondamento per tutta la mia vita. E abbiamo, nella domenica, non c'erano chiese, non c'erano sacerdoti. Mi ricordo che ogni domenica noi abbiamo, nella mattinata, nella stanza principale della nostra casa, il padre e la madre, e tutti noi quattro bambini, siamo messi in ginocchio e abbiamo cominciato a pregare, perché abbiamo pensato adesso in qualche luogo del mondo si celebra la messa domenicale e non possiamo partecipare. Abbiamo partecipato spiritualmente, abbiamo fatto la comunione spirituale. E questi, così, io direi, domeniche senza sacerdote nella mia famiglia, queste preghiere sono un ricordo più bello della mia vita. E abbiamo vissuto non soltanto la mia famiglia, anche di altri tedeschi, grazie a Dio, erano questi tedeschi molto seri, cattolici, quelli che vivevano nell'Unione Sovietica. E abbiamo vissuto tanti anni senza sacerdote. Quando il sacerdote è venuto, era una festa. Mi ricordo, venuto clandestino, tutti, era segreto, abbiamo fermato le porte, tutte. Ma era una festa, una santa messa, una santa comunione. Fosse una volta all'anno, era una festa. Ma questa comunione una volta all'anno ci ha dato la forza di vivere tutto l'anno. Con questo penso che alle volte, anche si può avere non sacerdoti, ma bene, buone famiglie cattolici. Questa è la chiesa domestica, la famiglia. E là si deve trasmettere la fede per la prima volta. E poi ci siamo spostati in Estonia e la prima cosa che i miei genitori hanno fatto, hanno cominciato a cercare in Estonia una chiesa cattolica. Grazie a Dio hanno trovato una chiesa ancora aperta, un'antica chiesa gotica, al culto, era a 100 km della nostra città dove abbiamo vissuto. E poi mi ricordo, i miei genitori sono ritornati e ci hanno detto: abbiamo trovato una chiesa cattolica così vicina, 100 chilometri, così vicina, perché nel Kazakistan e nel Kirghizistan non c'erano 1000 chilometri, non c'era niente. Adesso 100 chilometri. Così abbiamo fatto la domenica un viaggio di 100 chilometri, là e 100 chilometri di ritorno, per la Santa Messa. Questo era un bel viaggio. E abbiamo avuto un santo sacerdote là in Estonia, un cappuccino di Lettonia, padre Janis Pavlovski, che mi ha dato la prima comunione. E questo sacerdote irradiava realmente la santità, era un uomo di Dio. Anche lui era nella prigione prima, a causa della fede. Ma lui aveva una tal grande venerazione per il Santissimo Sacramento, che penso che anche lui mi ha donato questo, la mia madre prima, ma poi anche questo sacerdote che mi ha dato la prima comunione. E per me era la Santa Comunione, questa piccola ostia. Io vi dico come era per me così vivo Dio, così reale, così grande. Forse mi ha dato questo la mia madre, questo sacerdote, che sempre, grazie di tutta la mia vita, per me la Santa Comunione, l'ostia, è così reale, viva e grande, che si deve trattarla con il massimo possibile rispetto, sacralità e adorazione. E poi, quando siamo emigrati in Germania occidentale, più che 40 anni fa, mi ricordo, ci congedato dal sacerdote e lui ha detto noi questa frase che non dimentico. Quando voi venite in Germania, siate attenti. Ci sono qualche chiese dove si dà la comunione sulla mano. E quando abbiamo sentito questo, ci siamo guardati uno all'altro. Per noi era una cosa orribile. Mi ricordo come bambino, non potevo immaginare. Realmente impossibile. La mia madre ha detto, orrore, soltanto questa parola ha detto, orrore. Mia santa madre, che è sofferta nella persecuzione, come ho qui scritto. Il sacerdote ha detto, questo santo confessore della fede, non entrate in queste chiese dove si dà la comunione sulla mano. La mia madre ha detto, sì, certamente, mai entreremo in queste chiese. Siamo venuti in Germania, in una piccola città cattolica. La prima domenica siamo andati alla messa, non siamo andati alla comunione perché dovevamo prepararci con la confessione, perché sempre là nell'Unione Sovietica di solito abbiamo fatto la comunione, la santa confessione, anche se forse non abbiamo avuto peccati gravi, ma siamo stati abituati. E così nessuno di noi è andato alle comunioni e potevamo osservare come si fa. Io ero al lato così, ho veduto, e tutti in fila, e tutti nella mano. E con una velocità ha dato il sacerdote, così preso. Abbiamo osservato questo e siamo stati scioccati. Come è possibile? Con questa velocità, con questa banalità, mettere se stesso l'ostia nella bocca. E siamo venuti in casa e la mia madre ha detto, mai andremo in questa chiesa. Io ho detto alla mia madre, ah, oggi è stato come nella scuola la distribuzione dei biscotti. Mi ricordava, questa era la mia prima reazione come bambino, io ero 13 anni, ma io non avevo preconcetti, questa è la mia prima reazione innocente di un bambino. E poi siamo andati nell'altra chiesa, prossima domenica la stessa situazione, e restando ancora una chiesa e la stessa situazione. E quando siamo ritornati in casa, la mia madre ci ha guardato e ha detto a noi, oh miei bambini, non posso capire come si può trattare nostro Dio in questo modo. E cominciava a piangere. Non posso capire come si può trattare il nostro Dio in questo modo. E piangeva. E questo mi ha colpito così profondo, questa mia anima. Fino ad oggi, io non posso capire, ripeto anche io le parole della mia madre, non posso capire anche oggi come vescovo della Chiesa come si può trattare il nostro Dio in questo modo così superficiale e banale della comunione sulla mano. Dovete sapere, questo non è un giudizio sulle persone che fanno la comunione sulla mano. Non è un giudizio sulle persone, perché la maggioranza delle persone fanno perché erano state così, io direi, sedotti dal clero. Non era dai laici, era imposto per inganno dal clero. Loro sono responsabili per questo. E le persone che ricevono la comunione sulla mano, la maggioranza, penso che fanno in buona fede. Ma io soltanto parla dal fenomeno oggettivo, che è disastroso. Le persone della maggioranza sono innocenti perché erano così sedotti, e corrotti quasi, no? Dal clero. E questa è la verità. Io dico con tutta la convinzione, e la storia la dirà, almeno 50 o 100 anni dopo la nostra morte, dirà. Sono convinto, convintissimo di questo, perché è evidenza. Contra factum non stat argumentum. E questo dolore della mia madre mi ha impresso così profondo che tutta la mia vita ho portato in me, tutta. E quando ho divenuto vescovo, poi bene, io ho studiato la patrologia, anche la storia della liturgia, ho studiato, perché insegnava liturgia nel seminario anche come professore. Io mi ho reso conto che questo tipo che oggi abbiamo mai esistito, mai. E che loro che dicono che questo è un uso antico, non è verità, o parzialmente. Questo sempre citano Cirillo di Gerusalemme, citano incompleto, senza il contesto, e non, perché era un gesto completamente diverso. Perché si dava la comunione nella mano destra, non di sinistra come oggi, era proibito toccare l'oste con le dita. No, non era permesso. Si deponeva nella palma della mano destra, e prima si doveva lavare la palma della mano, lavare, e poi si doveva inclinare profondamente per prendere direttamente con la bocca l'ostia, sì, e poi purificato la mano per non perdere nessun frammento. E le donne hanno ricevuto non nella mano diretta, ma sul corporale, e anche si hanno inclinato profondamente, un gesto di adorazione profonda, e poi il corporale era purificato. Così non si perdeva i frammenti. È un gesto diverso comprendere se stesso e mettere in bocca. E questo gesto ha inventato Calvino, nemmeno Lutero. Martin Luther ha conservato la comunione in ginocchio e in bocca. Fino ad oggi, nei paesi scandinavi, una gran parte dei luterani fanno ancora la comunione in ginocchio e in bocca. Luterani. Il calvinisti, e noi, dopo quando è stato introdotta la comunione sulla mano, dopo il concilio, contro la volontà di Papa Paolo VI, io tutto documentato nel mio libro, documentato, contro la volontà del Papa Paolo VI, lui diceva: voglio che che in tutta la Chiesa si conservi il modo tradizionale, potete leggere. Parole del Papa Paolo VI, ma per diverse pressioni dei cardinali e di gruppi di lobby, il Papa ha ceduto con male cuore. Questo è vero, questo, persino il Monsignor Bugnini scrive questo, un fattore della comunione sulla mano, doveva ammettere questo fatto. Bene, questo in parentesi. E così, per esempio, io ho partecipato nel sinodo sull'Eucaristia, e là erano i delegati ecumenici e un arcivescovo luterano di Norvegia, e nella pausa io l'ho domandato: come voi luterani in Norvegia ricevete la comunione? E lui mi ha detto: fino a 10 o 15 anni fa tutti i luterani in Norvegia hanno ricevuto la comunione in ginocchio e in bocca, luterani. Io poi ho domandato: ma oggi come? E lui ha detto: ma oggi tutti in piedi e sulla mano. Io ho domandato: ma perché voi avete cambiato questo? Perché ragioni? E lui mi ha risposto letteralmente: a causa dell'influenza dei nostri fratelli cattolici, i luterani hanno cambiato di inginocchiarsi e prendere sulla bocca. Quindi tutto questo che ci dice oggi, questo comunione sulle mani, era nella Chiesa antica, è mito, un mito. Un mito introdotto dai calvinisti e poi da quelli, è un attacco frontale alla santità, al cuore della Chiesa, Cristo. Bene, così io ho poi scritto questo libro primo, Dominus Est, quando è divenuto vescovo, e ha dato il manoscritto al Santo Padre Benedetto XVI, e lui, io con una lettera accompagnatoria, dove io ho scritto Santo in tedesco, Santo Padre, e la chiedo, la imploro nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Fate così, quando lei, Santo Padre, dà la comunione, che si riceva dalle vostre mani soltanto inginocchiati e in bocca. Dalle vostre mani, nessuno riceve più in mano, perché nei primi anni del pontificato di Papa Benedetto XVI, lui dava la comunione in mano, persino nelle basiliche di San Pietro, si vedeva. E questo mi ha colpito, che non ho, io l'ho chiesto che non fa più questo. E poi, io non pensavo che lui mi risponde, ma dopo 5 settimane io ho ricevuto una lettera sigillata dal nunzio apostolico e scritto confidenziale personale. Quando il nunzio mi ha dato questo, io l'ho letto confidenziale personale, io ho subito capito che questo viene dal Papa direttamente per me. Io ho aperto la lettera, la carta, e era del Papa Benedetto, una lettera autografa in tedesco, con tutto lo stile di Papa Benedetto, che io conosco il suo tedesco speciale, che lui scrive. E lui cominciava: finalmente ho trovato tempo per risponderle. Ho letto il suo manoscritto di Dominus Est e i suoi argomenti sono convincenti. Parole del Papa Benedetto XVI. E quando io ho letto che il Papa dice che i miei argomenti su questo comunione sulla mano sono convincenti, io ho pubblicato il libro, perché se il Papa dice sono convincenti, ho pubblicato. Ma poi, sentite, la lettera continua. Poi il Papa dice: ma come lei sa, ci sono nella Chiesa di gruppamenti potenti, in tedesco ha detto mächtige Gruppierungen, gruppamenti potenti, potenti nella Chiesa. Papa mi dice, come lei sa, che si oppongono a quello che lei mi chiede di fare. Immaginate. E non ha detto che cosa farà, soltanto ha descritto la situazione. Il Papa mi ha dato la sua benedizione. Così io ho pensato, il Papa non farà quello che io l'ho chiesto. Ho pubblicato il libro, era nell'anno 2008, e poi nella festa di Corpus Christi del 2008 il Papa ha cominciato a dare la comunione esclusivamente in ginocchio e in bocca. Voi avete visto tutti nella televisione, con un inginocchiatoio, no? Dappertutto, anche in Germania, dappertutto, senza eccezioni. Io non credevo in questo. E quando io alle volte io vedo nell'internet alcuni site sulla Sacra Liturgia, il New Liturgical Movement, Io visto, i loro subito hanno portato questa fotografia della piazza di San Pietro con inginocchiatoio e tutto, il commentario: a partire di questo giorno il Papa Benedetto distribuirà la comunione soltanto in questo modo, inginocchiati in bocca. E quando io l'ho visto nell'internet, io non potevo credere quasi. Io ero così felice, io mi inginocchiato davanti del computer e ha pregato il Te Deum. Io ero così felice. E poi 2 settimane più tardi era a Roma e sono andato all'udienza generale, perché i vescovi possono salutare il Papa personalmente. Io l'ho salutato in tedesco e ho detto a lui: abbiamo in tedesco una bella espressione, Vergeltskott, significa Dio le ricompensi, no? Dio le ricompensi. E ho detto: Santo Padre, Dio le ricompensi per questo miracolo che è accaduto nella festa di Corpus Christi con la comunione. E lui subito ha capito e ha sorriso e mi ha risposto con molto fermo: ma sa, questo modo è più appropriato di ginocchiarsi in bocca. Lui mi ha detto stesso. E poi quando alcuni mesi più tardi ho avuto la visita ad Limina 2008 e poi potevo parlare direttamente con il Santo Padre nella sua stanza sullo stesso argomento, il Papa ha ripetuto con molta fermezza che sì, questo è così, deve essere così, deve essere. Vedete, questa è un piccolo, la storia, una storia preistoria di questo libro. Bene, avete altre questioni, potete fare.
Quando ci hanno dato la comunione in mano, no? La spiegazione che ci hanno dato, la spiegazione che ci hanno dato, perché appunto era una novità, e ci hanno detto: perché così diventiamo un po' più responsabili, cioè c'è anche la partecipazione nostra, non solo del sacerdote che ce lo dà, ci dà Gesù, e c'è un coinvolgimento nostro. Io l'ho vissuta così, mi sembrava una spiegazione, anche perché dobbiamo veramente sentire, no, quello che stiamo facendo, capire che è Gesù, insomma, era un coinvolgimento personale. E, però vedo anche umilmente, io mi affido a quello che dite voi, Chiesa, no, Papa, lei stesso, e vedo che forse questo sistema, questo modo così è più degno, è più consono a quella divinità, e quindi non so, secondo lei, ecco, e facendo la comunione in questo modo noi fedeli siamo coinvolti di più, non so, era questo. Perché mi sembra che deve essere anche la corrispondenza del nostro cuore quella che accoglie Gesù nel modo più bello e più anche più efficace per noi. Non so se mi sono spiegato questo.
Penso che certamente quando una persona si inginocchia è più una conoscenza più personale, un coinvolgimento più personale, responsabile, che adesso io confesso qui il mio Dio. E poi quando mi lascio cibare come un bambino, Io confesso che io ricevo il regno di Dio come bambino, come ha domandato Gesù nel Vangelo. E in che momento siamo più nell'attitudine di ricettività, come in questo? E che dono è più grande e non meritato come il corpo di Cristo? E questo è più naturale, è più fruttuoso di spirituale, di dottrinale, di fare questo modo, è evidente più sacrale e più sicuro. E noi, esattamente qui, questo argomento non accetto che hanno detto, questo è un argomento completamente teoretico, teorico, perché non ha nessuna, non è valido nella realtà, perché la mia responsabilità è, penso che più quando io mi inginocchio e la mia coscienza e la responsabilità su Cristo e Eucaristia è la prima cosa che è il sacerdote, gli apostoli. Allora ha detto Cristo il suo corpo che loro danno ai fedeli. Questa è la dottrina cattolica, altrimenti siamo protestanti, dove non c'è più la grande differenza tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale. I sacerdoti danno ministri dei sacramenti, i fedeli ricevono. Questo è stabilito dalla legge divina, non è un'invenzione umana. Questo è cattolico, altrimenti siamo protestanti o mezzo protestanti, mezzo cattolici, così, ma non puri cattolici. E questo è un argomento che è troppo completamente teorico, che poi, come ripeto, espone nostro Signore, perché nella folla, nella massa, sono tanti che non sono responsabili. Io do il nostro Signore ai mani di tutti quanti, che oggi si fa, che vengono tutti, prendono Gesù come un biscotto.
Buonasera, Sua Eccellenza. Volevo chiedere una cosa. Il fatto di poter acquisire il nostro Signore anche nella seconda sostanza che è il sangue non risolverebbe il problema? Io non ho mai capito perché in alcune occasioni, grandi occasioni come il sacramento del matrimonio, che ho vissuto personalmente, nella prima comunione, viene date entrambe le dimensioni del corpo e del sangue di nostro Signore. Perché poi non viene più ripreso questo tipo di approccio e di comunione?
In che modo l'hai ricevuto concreto? In che modo? Come si hanno fatto? Per intenzione?
Durante il sacramento del matrimonio?
Sì, sì, ma per intenzione o per il calice? Bevendo?
Con il calice durante il matrimonio.
Bevendo direttamente dal calice?
Sì, mi ha offerto il calice.
Sì, ma questo modo è molto pericoloso per una massa, immaginate. È pericolosissimo dare il calice a una massa di persone. È capitato e capita che si perdano le gocce del sangue di Cristo, è pericolosissimo. Si può, in una persona può fare bene, ma ci sono altre persone che sono le mani, come si dice, tremanti, eccetera, non attenti, e noi esponiamo di nuovo nostro Signore a tanti pericoli. Perché? O si può fare in una forma più sicura, se volete, sui le due specie, intenzione, così ci sono oggi dei cibori dove sono le ostie consacrate dentro un piccolo calice con il sangue, e si può tenere il ciborio, il sacerdote, e con una mano prendere e fare intenzione e dare direttamente nella bocca, con un piattino certamente per non cadere le gocce. No? Questo sarebbe un modo che noi facciamo in Kazakistan, per esempio. Sì, sarebbe un modo possibile, ma non con il calice, certamente no.
Buonasera. Volevo capire perché in alcune chiese, quindi durante l'Eucaristia, mi trovo di fronte a delle persone laiche che distribuiscono l'Eucaristia. E di conseguenza volevo capire, io nel caso non lo faccio, però nel caso dovesse da fare ricevere l'Eucaristia da una persona laica, se è valida o meno, visto che secondo me non è sacerdote.
Sì, certamente è valida perché la consacrazione ha fatto il sacerdote, no? Consacrato l'ostia prima. Forse lei voleva dire invece di valida è appropriata,
sì.
Forma, no? Penso, no? La sua idea,
sì.
Appropriata, meglio dire, non valida, valida è valida,
sì, la consacrazione.
Sì, sì, capisco. Penso che non appropriata, per niente. Per niente. Perché? Perché questo modo è contrario alla tradizione apostolica, non è soltanto una tradizione ecclesiastica. Non siamo noi vescovi né i papa, come si dice, i signori della tradizione, siamo i ministri della tradizione. Siamo i servi umili della parola di Dio, della tradizione e della apostolicità della Chiesa, con questi gesti concreti, come la comunione distribuire per i sacerdoti, almeno diacone, al massimo, e celibato, eccetera. No? Sono così cose che sono parte della tradizione apostolica e non abbiamo il potere. Per me, se facesse il clero e l'episcopato, questo sarebbe quasi un abuso dei loro poteri, al detrimento della integrità della tradizione che gli apostoli ci hanno dato. E questo si vive, vedete, che mai in nessuna chiesa, nemmeno orientale o antica orientale, stato questo che durante la messa la comunione sarebbe distribuita da un laico. Io dico durante la messa, perché durante le persecuzioni nei primi secoli, anche come ho scritto nel mio libro, laici potevano dare la comunione, ma nella persecuzione non c'era messa, no? I sacerdoti hanno lasciato una quantità di ostie consacrate a una persona affidabile, come nella mia mamma e l'altra nella mia zia, e loro hanno dato la comunione ai moribondi, quelli che erano morenti o nelle prigioni. Immaginate, queste erano o i padri di deserto, nel deserto, quando sono vissuti senza messa, ma hanno fatto la comunione se stesso. Era una cosa diversa, vedete, fondamentalmente diversa. Ma durante la messa mai, anche oggi nella Chiesa orientale, io ho tanti amici ortodossi, no? E un buon amico parroco, lui ha una grande parrocchia, e durante la domenica lui distribuisce da solo la comunione a una grande massa di persone, con il cucchiaio ancora, no? Sapete? Io ho domandato a lui, ma lei ha nessuno che vi aiuto? C'era un diacono, ma il diacono no, mai un diacono può, soltanto il sacerdote, lui ha detto, nella Chiesa ortodossa. Lui ha detto, ma la comunione è un momento più solenne e dobbiamo prenderci tempo per la comunione, non fa per risparmiare il tempo secondo le categorie di bar e di ristorante, per essere più efficace e più rapido. Mai è stato questo nella Chiesa. E lui si è meravigliato perché io l'ho domandato queste cose. E nemmeno i diaconi possono distribuire comunione nelle chiese ortodosse orientali. E là si fa anche comunione, I fedeli si prendono tempo perché la comunione è un massimo momento, si deve vedere questo. Bene, io dico che i diaconi possono distribuire, certamente nella tradizione latina i diaconi sempre distribuivano la comunione perché hanno un'ordinazione sacramentale, ma non mai che non erano diaconi. Io dico durante la messa, dico, non fuori della messa. E per questo si fa una confusione tra il sacerdozio, visibilmente tra il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune. Se ambedue si trovano nello stesso piano e distribuiscono la comunione allo stesso tempo, è dal punto di vista visibile una confusione del sacerdozio, dei due sacerdozi, è una protestantizzazione chiara del nostro culto, il sacerdozio. E non è necessario per niente, perché se siamo sinceri, per che ragione? Per risparmiare tempo, no? L'unica per me, che dicono loro. Ma la intenzione più profonda è che loro non dicono per diminuire la differenza tra sacerdozio sacramentale e non sacramentale. Questa è la profonda intenzione, che loro sanno e non dicono, ma dicono risparmiare il tempo. Bene, ma quasi sempre capita che questo stesso sacerdote che usa uno o due ministri laici, dopo la messa chiacchiera tanto tempo, perde il tempo, o dopo la messa fa nell'internet, perde tanto tempo, e questo tempo lui poteva fare al distribuire la comunione, che è il suo compito. Vedete? Se per me una cosa importantissima, preziosissima, divina, che è la comunione, io mi prendo tempo. Vedete, oggi quando nel mondo profano si sono alle volte tante file, si fa fila, sì, per un biglietto, per un match football, eccetera, calcio, e si fa una fila lunga e si aspetta una mezza ora, alle volte più, con pazienza, fanno file. Ma alla comunione dicono no, non possiamo fare adesso 10 minuti o 5 minuti più perché è troppo. Questo non è una fede, no. Questa è una fede molto, come si dice, debole, e non è una fede vera. No. Questo si deve terminare. Io spero che arriverà certamente nel futuro che la Chiesa proibirà questa cosa.
Chiedo scusa, Eccellenza, io volevo precisare, chiarire delle cose. Quando uno distribuisce la comunione, di solito è mandato dal vescovo.
Sì.
Ha ricevuto un mandato. Sì. Quindi, e a me hanno spiegato che quel diritto di distribuire la comunione ci viene dal battesimo.
No, è falso.
A noi hanno detto così.
Ma si hanno detto è falso. E non è vero. E non posso dirla che è vero, perché io ho la conoscenza della teologia e della storia della Chiesa. Loro che hanno detto a lei, anche se fosse il vescovo, no, è sbagliato.
Non soltanto a me, perché
io dico, io lo so, io lo so, ma è sbagliato, io dico.
Confermo però quello che lei dice della comunione in mano, io non l'ho mai fatto.
Sì, sì.
Se non quando in principio sembrava che fosse obbligatorio, questo parlo della Chiesa, però quando mi ha detto che è facoltativo, io non l'ho più fatto.
Brava.
Mi piace.
Sì, brava. Felicitazioni.
E confermo anche che è vero che la signora dice che ci dà più, ci sentiamo più coinvolti, ma si vede anche tanta disinvoltura.
Sì.
e il danno è più grande.
Però, con quello che mi sta dicendo, io non ho più il coraggio di lasciare da stare da via la comunione.
Decida con la sua coscienza. Se io sarei nel suo posto, e non darei mai, mia madre non mai darebbe la comunione durante la messa, che mia madre ha distribuito la comunione durante la persecuzione, dove non c'era sacerdote. C'è una differenza, come spiegato, no? Ma purtroppo io non dico che questa pratica non è legale, ma non è legittima, io non ho detto. Io ho soltanto spiegato della storia e come dovrebbe essere. Ma purtroppo, come la comunione sulla mano è stata introdotta, come dico, di pressioni di altri vescovi, il Papa ha ceduto, così anche, per purtroppo, la Santa Sede ha ceduto con questa pressione di introdurre l'uso dei laici distribuendo la comunione. E dal punto di vista formale, canonico, è legittimo. Ma dal punto di vista canonico, perché il vescovo ha dato il permesso, eccetera. Ma se vediamo in sé la cosa, in sé, non conforme alla tradizione della Chiesa degli Apostoli, no. E nella Chiesa, vedete, se voi studiate la storia della Chiesa, ci sono stati periodi anche dove qualche cosa erano così non buone, ma permessi dall'autorità della Chiesa. Ma dopo alcun tempo, 50 anni, 60 anni, la Chiesa si è accorta, ma no, questo non era buono, e ha proibito, e così avrà anche con questa pratica.
Chiedo scusa, ma questa cosa non buona vale per un laico seppur mandato dal vescovo?
Ma lei ha le libertà. Il vescovo non ha obbligato lei ha libertà di accettare o no questo incarico.
Non sapendo questa cosa, sì. Abbiamo creduto di fare un servizio.
Sì, sì, ma lei ha fatto con tanto buona fede, io non dico niente contro lei, certamente, io soltanto dico contro questa pratica in generale.
E di seguire la comunione agli ammalati?
Questa è un'altra cosa. E si può un po' distinguere questa, ma sapete, anche questa cosa per me è sbagliata, perché dobbiamo riflettere al fondo le cose. Mi sembra che oggi siamo nella superficialità, si fa una norma canonica, basta, norma canonica ha detto, è legittimo, ma esaminiamo le radici, perché questo. Che conseguenze avrà questo? Conseguenze. Per esempio, la comunione dei malati. Se un laico porta il nostro Signore a un malato, è quasi obbligato che questo malato non si può confessare.
Ma noi una volta al mese sacerdoticina.
Sì, ma una volta al mese. Ma immaginate.
Scusi, ma se uno lo chiede, chi va? Informa il parroco e dice, senza aspettare la domenica o il primo venerdì del mese, ci dà a casa.
Sì, ma grazie a Dio da voi questo, ma non dappertutto. Io so, perché vadano i ministri ai malati, e perché non possiamo supporre che tutti i malati già sono candidati della canonizzazione, e anche forse hanno bisogno di confessarsi, anche se sono malati. Possiamo commettere peccati gravi con il pensiero anche. E così, questi malati, non dico nel vostro caso, ma io conosco abbastanza, che sono quasi costretti di comunicare, perché non hanno il coraggio di dire, adesso viene un laico, ha fatto un gran cammino, no? Per la mia stanza, è venuto, io gli dico, potete andare via, io non posso oggi comunicare perché è un peccato grave, perché devo me confessare. Nessuno lo fa quasi, no? Immaginate, non è pratico. E noi con il tempo quasi obblighiamo il malato di ricevere tante volte il Santissimo Sacramento senza confessione. E questo è un aspetto, io dico, anche importante di questa pratica, no? Meglio per me di ricevere la comunione con confessione, ma più raro, ma con confessione. Io ho detto, io, voi avete sentito, noi abbiamo fatto una volta la comunione all'anno e abbiamo vissuto con pace, con fruttuosità la nostra vita cattolica nella clandestinità. E meglio che il parroco fa un sistema così, che dà la possibilità regolare ai malati di confessarsi, e poi lui stesso può portare la comunione. E questo è il compito del sacerdote. E si può oggi fare, certamente oggi meno sacerdoti, ma poi se il sacerdote non riesce, ma può fare più raramente, ma si fa più raramente, ma con più preparazione e più fruttuoso.
Scusi, ancora una cosa, non ho capito la domanda della signora. Da dove è partita l'idea di fare una mano?
Io dico, è partita dai calvinisti, dai protestanti, che hanno dopo il concilio trasportato questo nella Chiesa Cattolica, e i vescovi di Olanda, di Belgio, hanno subito diffuso questo senza il permesso della Santa Sede, senza, io ho tutto scritto là, è documentato. Il Papa Paolo VI ha consultato tutto l'Episcopato del mondo nel 68 su questo, dare la comunione in mano o no, introdurre quello o no, e la maggioranza qualitativa ha ricettato la comunione sulla mano. Tutto l'Episcopato cattolico nel mondo, abbiamo i risultati con cifre, hanno respinto la comunione sulla mano con gli argomenti che è pericoloso, si perdono tanti frammenti, si espone Nostro Signore a banalizzazione, al furto, eccetera. Tutto è stato, ma non di meno, i episcopati di Olanda, Germania, eccetera, Francia, hanno fatto tanto pressione al Papa Paolo VI che lui è ceduto, contro la sua volontà è ceduto. E questo era stato una valanga che ha riempito quasi tutto il mondo oggi. Questo è il nostro.
Ricordo che era venuta fuori questa frase, che è meglio accettare cose così piuttosto che fare la guerra per fare la comunione.
Come?
E siccome che c'era molto diverbio fra chi voleva e chi non voleva, e mi hanno detto che la Chiesa ha ceduto, che è meglio accettare questo piuttosto che ci faccia la guerra per andare a fare la comunione.
Non ci fa la guerra, questo è un no, non era così. La realtà era al contrario. Il popolo non voleva la comunione sulla mano, no, era stato imposto dal clero, immaginate.
Però da noi nessuno ci ha mai imposto, chi voleva,
sì,
chi no.
Ma nella grande maggioranza in Germania, Francia, dappertutto è stato imposto.
Grazie.
Voi avete una buona parrocchia, grazie.
Buonasera, solo due osservazioni. Volevo rilasciarmi all'inizio quando parlava della centralità del tabernacolo e capire che dice Gesù reale. Il problema, almeno nelle nostre parrocchie, il problema è che non si tira fuori da quel tabernacolo, non c'è più adorazione nelle parrocchie, magari nel santuario sì. Si mantiene insomma, con diciamo, una cadenza abbastanza regolare sicuramente. Nelle parrocchie si è persa questa diciamo, pratica, che non deve essere una pratica, ma dopo si vive e si sente nel momento di preghiera profonda. Mancando questo, secondo me, c'è un approccio diverso anche al momento della comunione.
Sì.
E poi una seconda cosa, così poi lascio parlare. Io trovo che c'è molta fretta, dovrebbe essere un momento molto più curato e,
certo,
e diciamo da dedicare più tempo, il momento dell'elevazione, della consacrazione. Lì lo trovo molto sbrigativo, non me lo gusto, non riesco a partecipare pienamente.
Sì, sì.
Non lo so. E ho più un aneddoto che mi è successo. adesso e che diciamo dà sostegno a quello, insomma, in parte a quello che diceva prima. Versi, insomma, un po' di anni fa un parroco mi ha chiesto di dare una mano a domenica a distribuire la comunione. Beh, mi sono sentita talmente indegna, ho chiesto per cortesia di evitarmi, cioè proprio non riuscivo ad affrontare quel momento lì. L'ho fatto per fargli questo piacere, però poi non sono più andata a distribuire la comunione.
Brava, congratulazioni.
Cioè, su questa cosa veramente dopo.
Ma la prima domanda, e sono d'accordo con lei, è molto importante di sviluppare l'adorazione eucaristica nelle parrocchie. Mi sembra che questo è molto importante perché porta ai fedeli a una conoscenza più profonda delle presenze reali, della sublimità del Santissimo. Sublimità si dice, no? Sublime, maestoso, questa adorazione eucaristica, no? E ha una conseguenza per ricevere con più dignità e sacralità e purezza la Santa Comunione. Sono d'accordo? Sì, è vero. E poi certamente l'elevazione durante la consacrazione si deve fare con cura, con fede, sì, per almeno dare un pochino al popolo di adorare in questo momento il Signore, no? Sì, è vero.
Eccellentissima, ringrazio lei per la sua parola possibile nel suo contesto, e ringrazio lei, Padre Padre Reverendo, per la sua parola l'amore al prossimo nel suo contesto. Eccellenza Reverendissima, entro un mese credo di ricordare una santa messa. Ho visto che il sacerdote si è chinato a prendere dal pavimento una santa ostia che era caduta. Poi sono riuscito anche a vedere, a continuare il mio visus all'azione liturgica della processione di comunione, e vedere appunto che il sacerdote, mi è sembrato di vedere, mettesse l'ostia stessa presa dalla terra sull'altare. Le chiedo, dopo non ho più osato guardare, ecco, e poi ho ricevuto al mio tempo la comunione per me. Voglio dire, si può brevemente formare, eccellenza, sul momento in cui accada una caduta dell'ostia, il recupero della stessa che sia stato insegnato al catechismo?
Sì. Grazie. Sì. Nella liturgia antica tutto era molto preciso, regolato, tutti i casi possibili, anche questi, no? Purtroppo oggi nel nuovo missale quasi non sono queste indicazioni concrete, questo purtroppo, ma anticamente se cadesse qui lui doveva purificare questo luogo, e poi mettere questa acqua con cui è purificato in uno speciale vaso, no? Nel sacrario si chiamava, dove poi alle fiori dare o alla terra, no? Tutto, e poi pulire tutto questo, no? Era tutto molto ben indicato, no? Per questo. E almeno durante la messa si dovrebbe mettere un corporale su questo posto perché nessuno può calpestare questo finché fosse purificato, no? Tutto è una conseguenza logica della fede eucaristica, penso, no? Sapete, anche un aspetto dell'amore, dove l'amore vero, c'è sempre delicatezza, no? Delicatezza, attenzione delicata a più minimi dettagli. Questo è il perfetto amore, no? E quanto più dovrebbe essere l'amore a nostro a Gesù Cristo eucaristico, il sacerdote, che lui deve avere un amore perfetto possibile al nostro Signore, delicato per ogni aspetto dell'ostia, No? Amore e fede insieme. Così non soltanto un'esigenza della fede piena, no? Ma un'esigenza dell'amore personale, delicato al nostro Signore.
L'ultima domanda è...
Lei ha detto correttamente prima che molte persone in buona coscienza ricevono la comunione sulla mano, nel senso che così è stato loro insegnato e così fanno. Allora la domanda da sacerdote è: come si può aiutare, come si può spiegare ai fedeli, come si può aiutare i fedeli a... perché naturalmente io sono un sacerdote e chi ha insegnato di fare la comunione era un altro sacerdote, tanto sacerdote quanto lo sono io, e questo rende tutto un po' complesso. E poi, se mi permette, una è collegata: dove si è provato in modo più visibile, più stabile, di reintrodurre la comunione in bocca, in ginocchio, quindi seguendo anche l'esempio dato da Papa Benedetto, normalmente si è scatenata una grande guerra con i fedeli, diciamo. Si sono avute confusioni, lotte, critiche, cioè la comunità normalmente si è quasi sempre spaccata, a volte in modo anche brutale. Certamente può esservi il fatto che il sacerdote non è riuscito bene a spiegare, questo è un fatto che è possibile, ma facendo salvo, siccome è in più diocesi e in più casi che tutti i sacerdoti che vogliono dare la comunione sulla bocca non riescono a spiegarlo, forse è un'ipotesi non tanto realistica, anche se non si può escludere. Lei come registra questo stesso fatto, le noto, e se sì, come lo spiega?
La prima cosa, penso che il sacerdote stesso deve avere una fede profonda e chiara e amore sulle Eucaristie. E se lui deve fare una catechesi, mostrare tutta la grandezza dell'Eucaristia, la maestà, tutto l'amore di Cristo, tutta la grandezza, vuol dire grandezza. E se lui mostra questo con esempi dei santi, con la spiegazione della dottrina, per me è evidente, ognuno fedele direbbe: devo comportarmi, devo un altro modo. E poi invitar loro con amore, ma con chiarezza, con amore, ma con chiarezza, amorevolmente, ma chiaramente, e dare ragione di inginocchiarsi, di prendere in bocca con tutti questi argomenti e dire: vi invito, pensate, riflettete. E penso che se fa questo continua regolarmente, eccetera, non penso che sarà nessuna guerra. La mia esperienza è contraria. Forse ci sono casi per me più singolari di queste cosiddette guerre. No. Io viaggio molto nel mondo. Se si fa una buona catechesi, buone omelie, buone spiegazioni, sì, ci sono sempre, saranno persone di ideologia, che loro fanno la guerra, ma sono la minoranza. La maggioranza no. La maggioranza no, perché sono ancora il sensus fidelium.
Eccellenza, grazie. Mi permetto soltanto di dire una cosa. Mi sembra che il discorso di Sua Eccellenza ci ha fatto capire che la visione cristiana, la visione sacerdotale riguardo dell'Eucaristia, è una visione che nasce da una prospettiva rovesciata, e cioè non siamo chiamati ad amare Dio come amiamo il prossimo, ma siamo chiamati ad amare il prossimo come amiamo Dio. E cioè è proprio questa relazione filiale, questa relazione di sottomissione, ma è una sottomissione non intesa come lo intendono gli islamici, per esempio. È una sottomissione di amore, è una sottomissione di intelligenza, è una sottomissione che coinvolge tutto il nostro essere. Ed ecco che la gestualità è fondamentale. Non basta dire a una persona ti amo, bisogna anche mostrare questo amore, e tanto più per il Signore. In modo che alle volte, e questo lo dico dal punto di vista puramente psicologica, mi sembra che più delle volte la crisi nasce proprio dalla non comprensione di che cos'è il sacerdozio ministeriale. Perché per tanto tempo abbiamo cercato noi sacerdoti di metterci a livello del laico, dove a un certo punto noi pensiamo che la crisi delle vocazioni si risolverà facendo tutti i laici diaconi permanente, che è assolutamente sbagliato, perché poi la dimensione sacramentale, chi lo fornisce? Chi lo dà? La fede cattolica è una fede sacramentale. E senza i sacramenti è difficile immaginare la Chiesa. Anzi, è impossibile immaginarlo. Ecco perché c'è questo continuo richiamo a pregare per le vocazioni e a far sì che i sacerdoti sono buoni sacerdoti. E questo è una responsabilità grande dalla parte dei laici. E cioè il laico deve attendere dal sacerdozio il suo fare, il suo rendere le cose sacre, e non chiedere dal sacerdote ciò che lui non può dare, ciò che lui non può fare, ciò che lui non può essere. E mi sembra che dal discorso che fa Sua Eccellenza, soprattutto nel primo libro, Dominus Est, vengono fuori tante altre considerazioni, proprio perché la Eucaristia è il cuore della Chiesa. Ed è da lì che poi entrano tante, tante altre situazioni. Per cui siamo venuti a meno a riguardo dell'Eucaristia e di conseguenza a riguardo di tutto il resto. Io ho detto a Sua Eccellenza, ed è interessante questo, mi è successo più di una volta, la suora che arriva per prendere l'Eucaristia e lì c'è un numero di telefono, no? Scritto sulla palma della mano. Succede, mi è successo tante volte a Firenze, a Roma, qui e altrove anche. Ma si incomincia con le piccole cose, no? Se a un certo punto noi incominciamo a trattare Dio con tanta indifferenza, come avviene, io sono il primo di riconoscere le mie colpe in questo. Figuriamoci come ci trattiamo allora fra noi. Se io non ho quell'amore, quella attenzione, quella cura, quella responsabilità a riguardo di Dio, a riguardo di Cristo, a riguardo dell'Eucaristia, come posso averlo poi con il prossimo? Cioè, la crisi della Chiesa si vede molto bene nella crisi a riguardo della Eucaristia e di conseguenza anche la crisi sociale, la crisi comunitaria. È proprio, abbiamo ridotto tutto a livello orizzontale e abbiamo dimenticato completamente la dimensione verticale, cioè il senso trascendente, quella sublimità di cui ha parlato Sua Eccellenza. Noi Io per 8 anni ho lavorato in Vaticano e abbiamo affrontato i problemi dell'arte, architettura e musica per la liturgia. E ho visto, soprattutto negli ultimi anni, che veramente Cristo è in periferia nell'architettura sacra, nella realizzazione delle nostre chiese. Pensate un attimo dove si trova Cristo nella vostra chiesa in questo momento. E tanti entrano nella chiesa, non c'è nessun tipo di segnalazione dov'è Cristo nella chiesa. Per adorarlo, no? Abbiamo sollevato la questione dell'adorazione. Noi qui, no, grazie a Dio, c'è Don Luca che è molto preciso a riguardo di questo, della adorazione. Poi abbiamo Cristo proprio in centro della basilica, nell'asse centrale. Ma purtroppo non è così. Nelle vostre chiese sono sicuro che non è così. Che non è così. E poi si vede quando c'è alla fine della Santa Messa cosa avviene sull'altare. Quando si raccolgono le ostie e si rimettono nel tabernacolo, con che fretta, soprattutto se c'è qualche vescovo che ha fretta, allora è già a dare la benedizione, ancora non hai finito di pulire e di mettere a posto, no? Di modo che io, dal punto di vista psicoanalitico, io sono convinto che il rapporto che noi cristiani abbiamo con la Eucaristia e perciò con la dimensione luminosa, con la dimensione sacra della nostra anima, se non abbiamo cura di questo, come si può avere cura del prossimo? Come si può? Non si può. Oggi si parla tanto della fragilità, no? La sofferenza, la fragilità umana, ma Dio veramente si è svuotato completamente della sua divinità. C'è una vera kenosis nella Eucaristia. Basta un starnuto e l'ostia finisce fuori la porta di chiesa. Tanto è lo svuotamento e l'amore. E allora perché noi cristiani non cerchiamo di rovesciare questa prospettiva? Abbiamo cura di Dio, affinché Dio ha cura di noi. E allora impariamo come amare e aver cura del prossimo, perché noi abbiamo visto la Eucaristia, è lì la legge dell'amore. E come io dico spesso, ci sono le tre parole chiave: benedixit, fregit, dedicum. C'è la benedizione e lo spezzo, c'è lo spezzamento e c'è la distribuzione. Ed è quello che avviene nell'anima di ognuno di noi. Se viviamo veramente la Messa, se viviamo veramente la Eucaristia, e sia la Santa Messa che l'adorazione eucaristica, questo ci insegna come essere poi cristiani, come amare veramente come Dio ci ama. Ed ecco che parlo di questa prospettiva rovesciata. Cioè, non è che noi dobbiamo amare Dio come amiamo il prossimo, è Dio che ci insegna come amare il prossimo. La prospettiva è rovesciata, completamente rovesciata. E tutto si impara nutriendosi e adorando quell'ostia, quel frammento. E come ha detto Sua Eccellenza più volte, in ogni frammento c'è tutto Cristo, c'è tutto Cristo. È così che si impara poi ad aver cura non solo del prossimo, ma del creato. E nel Laudato Si, questa cura del creato è il riflesso della cura che noi dobbiamo avere nella nostra relazione con il Signore. Grazie, Eccellenza.
Grazie.